Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Anche lo sport è politica. I problemi di diverse federazioni. E poi parliamo di Ultras insieme all'associazione Lazio e Libertà. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Buongiorno e ben ritrovati con il consueto appuntamento settimanale con Linee Podcast, il primo format di approfondimento sportivo in italiano. Prima di incominciare, ringrazio l'ascoltatore Luca che mi ha scritto per segnalarmi che nella carrellata di appuntamenti sportivi del 2023 della scorsa settimana mi sono dimenticato i mondiali di ciclismo su strada che si svolgeranno ad agosto a Glasgow e che avranno la particolarità di assegnare tutte le medaglie di praticamente ogni disciplina del mondo della bicicletta in una volta sola. Vi invito sempre a scrivermi tramite le mail o i social per segnalare delle storie, delle notizie o semplicemente commentare la puntata. Questo anche sul nostro canale Telegram, perché io sono uno solo, ma le notizie nel mondo sono tante e quindi ho anche bisogno del vostro aiuto. Bene, detto questo, veniamo al resoconto della settimana sportiva, perché ci sono diverse notizie che hanno fatto emergere chiaro un aspetto. Anche nello sport esiste la politica. Questo appare soprattutto in quei luoghi dove persone si radunano e prendono decisioni che coinvolgono poi milioni di appassionati, oltre chiaramente ai professionisti. Luoghi dominati da dinamiche di potere, scambi di favore e rapporti di forza, esattamente come avviene in tutti i contesti politici del mondo. Parlando delle federazioni sportive. Ne sono successe un po' di tutti i colori in questi giorni, ve le racconto partendo da quella più lontano per arrivare poi da noi. Iniziamo quindi con gli Stati Uniti, dove ci sono vicende che stanno riguardando sia il calcio maschile sia quello femminile. La National Women's Soccer League ha fatto sapere di aver ufficialmente bannato 4 ex allenatori, di aver sospeso diversi dirigenti della Lega e multato molti club, in seguito a quanto viene riportato in un report completato il mese scorso in cui si denunciano abusi e violenze di vario genere all'interno del sistema calcio americano. Nelle rese conto ce ne sono un po' di ogni, dagli abusi di stampo sessuale alle avance indesiderate ai danni delle calciatrici, abusi emotivi, chiaramente non può mancare un po' di razzismo per chiudere con minacce di ritorsioni in caso di lamentele pubbliche. Insomma, una bella mazzata sul calcio femminile USA, dato che sono coinvolte personalità anche molto note, allenatori che hanno vinto tanto come Paul Riley o Rory Daines, tutti uomini che fino a qualche anno fa erano protagonisti assoluti del movimento calcio. Questi due allenatori soprattutto sono nel centro del ciclone perché è emerso che hanno più volte costretto le giocatrici ad avere dei rapporti sessuali con loro, sotto minaccia di non avere più il posto in squadra in caso di rifiuto, e in particolare Daines avrebbe cercato di creare un ambiente tossico in una delle squadre giovanili dei Chicago Red Stars, la squadra che allenava, quindi con anche il coinvolgimento pare di calciatrici minorenni. Insomma, una pessima pubblicità, e infatti la federazione continua a promettere di voler operare il pugno duro con i colpevoli e soprattutto agire per prevenire questi casi in futuro. Di diverso genere ma ugualmente impattante sul soccer a stelle e strisce è quello che sta accadendo invece nel reparto maschile. Tutto è iniziato nei primi giorni di gennaio, quando l'allenatore della nazionale Greg Berhalter, reduce anche da un buon mondiale in Qatar, ha aperto un account Twitter per dire la sua su una vecchia vicenda datata 1991 che lo vedeva protagonista di atti di violenza domestica che aveva riguardato lui e sua moglie, Rosalind Santana, che allora era solo diciottenne. Berhalter, dopo aver bevuto un po' troppo, secondo quello che ha raccontato, l'aveva aggredita prendendola addirittura a calci. Ecco, il CT ha detto di aver fatto già i conti con questa storia, di averla superata insieme a sua moglie, di essersi fatto perdonare e quindi è acqua passata. Ma allora perché Berhalter, di punto in bianco, sente il bisogno di fare chiarezza di sua sponte su questa vicenda datata 1991, quindi parecchio indietro? L'ha fatto perché sapeva benissimo che da un momento all'altro questa notizia sarebbe trapelata sulla stampa, perché questa era la volontà di Danielle Reina, donna amica della moglie di Berhalter e sposata con Claudio Reina, che dello stesso Berhalter è stato uno stretto amico e con cui anche ha giocato una vita in nazionale. Danielle e Claudio avevano deciso di infamare l'ex amico Berhalter perché costui avrebbe maltrattato il figlio Giovanni Reina, calciatore del Borussia Dortmund e anche della nazionale americana. Berhalter avrebbe avuto, secondo i genitori, un rapporto scorretto con Giovanni, facendolo giocare poco e mettendolo di fatto ai margini della squadra. Da questa vicenda però, che potrebbe sembrare diciamo una semplice disputa tra famiglie che una volta erano amiche e che adesso litigano perché c'è di mezzo un figlio, si sta sviluppando un tran-tran mediatico sempre più ampio, tanto che la federazione ha aperto un'indagine per capire bene quale fosse il reale clima all'interno della squadra della nazionale e se ci siano stati comportamenti scorretti. Berhalter era un passo tra l'altro dal rinnovare il suo contratto, ma questa vicenda chiaramente ha bloccato tutto e ora è molto complicato a questo punto che possa rimanere alla guida della nazionale americana. In sostanza, se sommiamo questi due casi al fatto che il calcio è uno sport in grande crescita in America, ne fuoriesce un sistema paradossale, perché se da una parte il pubblico sembra essere in forte aumento, dall'altro sembra che chi fa il calcio sia ancora parecchio indietro e forse abituato a muoversi in un contesto con molte meno attenzioni mediatiche, come è stato il calcio americano fino a qualche tempo fa. La definizione perfetta del problema l'ha data il sito web Slate, che ha parlato di un calcio provinciale e pieno di persone confinate nel loro piccolo mondo.
Le CF Montréal était au courant mais a choisi de réhabiliter Sandro Grande. L'équipe s'est laissée convaincre par sa maturité acquise dans les dernières années ainsi que la teneur de son CV.
Dagli Stati Uniti saliamo di qualche chilometro per andare in Canada. Ecco, non so se è un record, ma sicuramente poco ci manca per l'esonero più veloce della storia del calcio. Lunedì 9 gennaio il Montreal Under 23 aveva nominato Sandro Grande o Grande, come volete, come suo nuovo allenatore. Martedì 10 gennaio lo ha esonerato. La causa è un suo vecchio tweet del 2012 in cui commentava un tentativo di terrorismo durante un convegno del partito separatista del Quebec. L'obiettivo dell'attacco era la persona che poi sarebbe diventata la prima donna presidente del Quebec, Pauline Marois. Grande aveva scritto nel suo tweet che l'unico errore di quella notte era stato non aver centrato il bersaglio, ovvero non aver ucciso Marois. Subito dopo la nomina da parte del Montreal di Grande, la stessa Marois aveva criticato duramente la scelta e come lei altre voci poi avevano fatto seguito a questa posizione. Il presidente del Montreal aveva detto di essere consapevole di quel tweet di Grande, ma aveva voluto dargli una sorta di seconda opportunità. La sua volontà però è durata soltanto 24 ore, perché a causa del putiferio che si è scatenato ha deciso di esonerare l'allenatore. Grande ha provato a difendersi dicendo che non è stata colpa sua e che quel tweet era stato opera di un attacco hacker, ma ormai è un po' tardi. Da una storia che riguarda il Quebec, dove si parla francese, andiamo proprio in Francia. Qua è successa un qualcosa che deve ricordare a chiunque occupi una posizione di potere che c'è sempre qualcuno pronto a farti le scarpe, anche nelle varie federazioni. È successo al presidente della federazione calcistica francese Noël Legret. Dopo il mondiale, in cui la Francia ha perso la finale ai rigori e per poco quindi non è riuscita a confermare il titolo vinto nel 2018, la federazione ha deciso di rinnovare il contratto dell'allenatore Deschamps, una decisione precisa di Legret. Non tutti erano d'accordo, soprattutto perché molti volevano un avvicendamento in panchina in favore di Zinedine Zidane, che non ha mai nascosto dal suo canto il sogno di allenare la nazionale francese. Qualche giorno dopo però la conferma di Deschamps, Legretti in un'intervista ha parlato abbastanza male di Zidane, dicendo di non essere minimamente interessato a lui a dargli il lavoro e anzi, se mai lo avesse chiamato, non avrebbe neanche risposto. Insomma, non una bella uscita nei confronti del giocatore più rappresentativo del calcio francese, vincitore di un mondiale, di un europeo con la Francia, oltre a 3 Champions League consecutive da allenatore con il Real Madrid. La sua uscita è stata talmente infelice che anche quello che ormai è il vero capo del calcio francese di oggi, ovvero Kylian Mbappé, l'unico calciatore che ha il potere di parlare direttamente con il presidente di una nazione, ha detto che non si può mancare così di rispetto a Zidane. Questa uscita ha permesso ai molti detrattori di Legretti di cogliere la palla al balzo per mandarlo via. Nonostante lui si sia scusato, la federazione in una riunione straordinaria ha deciso di sommare questa sua dichiarazione a una serie di inchieste che lo vedono coinvolto per dei messaggi che sanno un po' di molestie a delle collaboratrici, insieme poi ad altre accuse di conflitto di interesse, per finalmente mandarlo via. Legretti ha 81 anni ed è a capo della federazione dal 2011. In questi anni ha spesso fatto uscite infelici. Sono tante, come vi dicevo, le accuse e le inchieste che lo riguardano, che vanno dagli abusi di cui vi parlavo fino ai sospetti di rapporti poco leciti e chiari all'interno della stessa federazione. A mandarlo però a casa non sono state tutte queste accuse, ma l'aver mancato di rispetto a Zidane, a conferma che ogni dichiarazione può essere l'ultima di questi tempi. E dalla Francia arriviamo infine in Italia. Qui, come spesso accade, siamo campioni di cerchiobottismo. Vi ricordate lo scandalo di cui vi ho parlato spesso qua su Line, che sta riguardando tutto il movimento italiano della ginnastica ritmica, con accuse di maltrattamenti verso le giovani ragazze nel centro federale di Desio? Al centro dello scandalo c'è Emanuela Maccarani, che è la direttrice proprio del centro federale ed è anche allenatrice della nazionale. La federazione ginnastica ha deciso di sospenderla dal ruolo di direttrice tecnica della federazione, ma comunque di lasciarla in carica come allenatrice in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Quindi insomma viene sospesa, ma in realtà può continuare a fare quello che ha fatto finora. Un bel esempio di politica applicata allo sport, il classico tutto deve cambiare perché nulla cambi.
Yes, well, the jury here has just been discharged here at Chester Crown Court, and they have been unable to come to a majority decision on one count of rape and one count of attempted rape. However, they have returned not guilty verdicts on 6 counts of rape and one sexual assault against Benjamin Mendy, the 28-year-old Manchester City and footballer and French international footballer.
Lo sportivo più felice del mondo in questo momento probabilmente è Benjamin Mendy. Si tratta di un calciatore francese di 28 anni del Manchester City, dove è arrivato nel 2017 per quasi 60 milioni di sterline. Dal novembre del 2020 però Mendy non ha più messo piede in campo perché ha passato gli ultimi 2 anni in carcere, in attesa del processo che lo definisse colpevole o meno per le accuse di aver stuprato 6 ragazze e averne assalita un'altra durante un party a casa sua. Il primo processo è arrivato e Mendy è stato totalmente assolto da ogni accusa. L'incubo per lui non è ancora finito del tutto, perché altre 2 donne lo hanno accusato e su questi 2 casi la giuria ancora non si è espressa, ma intanto Mendy può intravedere la fine del tunnel. Il calciatore si è sempre difeso dicendo che fossero rapporti consenzienti, che non è strano per un calciatore come lui riuscire ad avere rapporti con così tante donne nello stesso momento e che quindi lui non ha mai fatto niente di male. Il tribunale in effetti gli ha anche dato ragione, in attesa di vedere cosa dirà poi sugli ultimi 2 casi rimanenti. Anche la sua squadra, il Manchester City, al momento è rimasta abbastanza fredda, commentando di aver preso nota della decisione ma di voler aspettare la fine di tutta la storia per poter commentare del tutto. Mendy alla fine del processo si è messo praticamente a piangere, coprendosi la faccia con le mani. Su quello che ne sarà della sua carriera da qui in avanti ci sono ancora molti dubbi, ma per anni tutti lo hanno dato già per colpevole e ora le cose cambieranno. In ogni caso, la decisione con cui in Inghilterra affrontano e hanno affrontato tematiche del genere è sicuramente da imitare, contando che invece da noi in Italia un giocatore è anche stato convocato dalla sua squadra per una partita nonostante fosse stato condannato praticamente il giorno prima in primo grado per violenza sessuale. Parliamo adesso di un tema molto delicato. Proprio in virtù della sua complessità, questo è solo il primo spunto. Nei prossimi mesi tornerò su questo argomento provando a analizzarlo da punti di vista differenti. Sto parlando del mondo ultras e della violenza mista a criminalità che spesso li accompagna e che caratterizza i nostri stadi. Il 2023 non è iniziato proprio bene da questo punto di vista, con un campionario di notizie di cronaca che mettono insieme i due principali aspetti negativi degli ultras: da un lato la violenza criminale, come negli scontri tra le tifoserie di Roma e Napoli in autostrada sulla 1, l'altra invece l'inciviltà negli stadi, dove ancora si sentono puntuali ogni domenica cori razzisti e antisemiti. In questo senso primeggiano gli ultras della Lazio, tifoseria notoriamente di estrema destra. Quando parliamo di tifosi della Lazio lo facciamo però usando una figura retorica che si chiama sineddoche, che porta a identificare una parte con il tutto. Quando diciamo che i tifosi della Lazio sono fascisti, diciamo una mezza verità, perché fascisti sono gli ultra, non chiunque tifi Lazio. È una differenza netta e importante, perché ci sono migliaia di persone che, nonostante tifino Lazio, non sono fasciste. C'è chi addirittura ha deciso di gridarla a gran voce questa cosa, e sto parlando dell'associazione di tifosi Lazio e Libertà, un gruppo di qualche centinaia di persone che si battono perché non si pensi che tutti i laziali siano fascisti, cercando di promuovere una vita all'interno dello stadio che sia più democratica, equa e integrante. Hanno, proprio in risposta a quanto fatto da alcuni ultras, esposto anche all'Olimpico lo stadio uno degli striscioni con cui gridano la loro differenza. Io ho parlato di loro e di quello che fanno insieme al presidente di Lazio e Libertà, Gianandrea Pecorelli. Prima di tutto mi ha spiegato chi sono e cosa fanno, e poi pian piano abbiamo provato a disegnare il problema e anche a pensare a delle soluzioni. Sentite.
Noi siamo un'associazione che si è formata ormai 3 anni fa, poco prima della pandemia, esattamente il 9 gennaio, che è il giorno di fondazione della Lazio. È nata attraverso un collegamento, anche qui, che nasce un po' dai social, poi abbiamo avuto subito l'esigenza di vederci di persona, poi purtroppo c'è stata la pandemia, quindi ovviamente per un lungo periodo poi ci siamo un po' persi e siamo tornati sui social, anche perché non c'era stato il campionato. Un gruppo di appassionati, di tifosi, di frequentatori abituali dello stadio, che erano rimasti colpiti da una serie di situazioni che negli anni ovviamente ne erano successe parecchie, ma soprattutto le ultime, in cui in qualche modo c'era stata una forte identificazione tra il tifoso laziale in assoluto, come se fosse una tifoseria compatta, e alcune manifestazioni che si possono facilmente ascrivere all'esibizione di neofascismo. Questo chiaramente alla maggior parte dei tifosi dà fastidio, e alcuni di noi si erano confrontati, prima ancora di fondare l'associazione, sui social, su Facebook, sulle varie situazioni, e abbiamo deciso appunto di costituirci proprio in una formula associativa. Quindi abbiamo creato un gruppo registrato dal notaio, un'associazione ovviamente senza scopo di lucro, ma su finalità quello di raggruppare il più possibile i tifosi e di portare una voce differente, cercando di presentare un tifo che vuole essere il più possibile appassionato, partecipe, intenso, competente, speriamo, ma non per questo deve essere offensivo verso altre tifoserie, non deve essere offensivo verso giocatori, cercare di avere il più possibile di aggregazione di persone allo stadio.
Oggi quanti membri contate, e voi vi definite degli ultras, degli anti-ultras o un semplice gruppo di tifosi?
No, guarda, allora noi non ci definiamo assolutamente anti nulla, nel senso che voglio dire non siamo anti nulla. Noi sono abbastanza anziano, sui capelli bianchi, diciamo sono abbastanza anziano anche come tifo laziale, nel senso che sono tifoso della Lazio dagli anni, alla fine degli anni 60, quindi diciamo l'ho vista tanto. Diciamo che noi ci definiamo appassionati e tifosi, come vuol dire, se la parola tifoso, che viene dal tifo praticamente, come se fosse una malattia, noi tutti siamo malati, però non per questo pensiamo che ci si debba organizzare in gruppi che vogliono anche, come dire, fare proselitismo politico o altro, o esibizione di ideologie politiche all'interno dello stadio, collegandole anche al di fuori dello stadio, proprio la squadra per cui si tifa, che è un discorso ovviamente, come possiamo dirla, di civiltà.
Presidente, questo 2023 dal punto di vista calcistico e della cronaca legata agli ultras è partito con due notizie decisamente negative. La prima è quella della vicenda degli insulti razzisti durante Lecce Lazio e il fatto che una parte della tifoseria estrema della Lazio abbia addirittura rivendicato il proprio diritto a essere razzisti, e poi la guerriglia che abbiamo visto in autostrada sulla 1. La questione degli ultras in realtà è vecchia quanto il calcio italiano, insomma le problematiche di questo genere erano presenti anche nel tanto citato calcio romantico degli anni 70, degli anni 80, che molti rimpiangono. Proprio la Lazio ha vissuto sulla sua pelle l'omicidio Paparelli, il primo grande omicidio all'interno di uno stadio. Dall'altro lato però sembra sempre che la risposta delle istituzioni sia un po', per dirla insomma, alla De André, in cui ci si costerna, ci si indigna, ma poi si getta la spugna con gran dignità. Ecco, come mai in tutti questi anni non si è mai fatto un passo in avanti concreto da questo punto di vista?
Guardi, noi abbiamo l'impressione che, abbiamo visto anche a Milano con quello che è successo con l'Inter, quando è stato, diciamo, svuotato il settore degli ultras, che si sia ritenuto anche comodo tenere lo stadio come una zona franca, ovvero sia che è stato in qualche modo tollerato all'interno di certi parametri che non spostano direttamente verso la violenza, voglio dire la violenza fisica, però e sia stato in qualche modo concesso il controllo della territorialità. Ci sono storie che non sono legate esclusivamente alla Lazio, lo sappiamo perfettamente, la Juventus, sono usciti vari servizi, quello che è successo con l'Inter, ma credo che succeda un po' in tutti gli stadi. Ci sono storie che possono legarsi alle piccole realtà calcistiche del sud, per esempio. Quindi in qualche modo, diciamo, gruppi di tifosi a cui è stato concesso il controllo del territorio stadio. In alcuni casi è stato anche concesso qualche cosina di più, nel senso che alcuni di questi tifosi poi si riconoscono con gruppi ideologici, nel caso specifico ovviamente della Lazio, che sono maggiormente di estrema destra. È chiaro che alcune volte tutto questo porta a una degenerazione, nel senso che la guerra, dove le tifoserie a volte sono nemiche, a volte possono essere anche amiche, a volte si scontrano tra loro per ragioni che possono andare al di là del tifo, che voglio dire, lo stesso tifo può coprire determinate altre ragioni. Per cui crediamo che in qualche modo lo Stato, comunque anche le società di calcio, abbiano cercato un quieto vivere con delle concessioni. Sono i famosi presidenti che dicono di essere ricattati dalla tifoseria, di aver paura delle tifoserie. Questo sistema a volte presenta un equilibrio precario e falso, altre volte, come è successo in altre situazioni, invece alla fine si dimostra non funzionante, perché si regge su una cosa che non può essere accettata. Oggi come oggi, ci sono talmente tante possibilità di riconoscimenti facciali, è stato introdotto la tessera del tifoso, il biglietto nominale, quindi voglio dire, tutto un sistema che forse va rifondato e rivisto.
Nello specifico gli ultras, o forse è meglio dire parte degli ultras della Lazio, sono tra quelli probabilmente a livello mondiale che più sottolineano la propria fede politica, in questo caso quella fascista. Ecco, come vive questa situazione un tifoso laziale che non è un ultras, come se fosse una sorta di luogo comune con cui inevitabilmente deve fare i conti?
Diciamo che noi abbiamo circa un 300 iscritti fissi e abbiamo tutta una serie di persone che sono simpatizzanti. Tra queste persone ci sono giornalisti, ci sono persone che fanno parte, diciamo, di varie situazioni dell'establishing amministrativo romano o della RAI, di tante situazioni, che non sono assolutamente schierate politicamente, diciamo così. Sono persone che quando vanno allo stadio capiscono e sentono, perché voglio dire, hanno dei sentimenti, diciamo, democratici, e capiscono anche il danneggiamento, il danno che viene ogni volta arrecato non solo alla società, ma proprio all'immagine completa di tutti quanti i tifosi. Se la Lazio ha questa nomea, diciamo che sicuramente è una responsabilità da parte dei tifosi, un po' tutto ciò che colpisce nell'opinione pubblica, se è fatto da un tifoso della Lazio, da un ultras della Lazio, è molto amplificato, se è fatto da altri, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona, anche da parte del sistema che dovrebbe essere repressivo. Cioè non basta andare a fare, diciamo, gli scontri di piazza, bisognerebbe creare appunto un controllo d'ordine molto più articolato, molto più profondo e che vada a colpire le persone singolarmente e non dare ovviamente responsabilità a tutta la tifoseria.
Sappiamo, e insomma si vede, basta frequentare gli stadi di volta in volta, che purtroppo però questo genere di dinamiche, questo mondo ultras, queste dinamiche da branco, da gruppo, hanno molto presa soprattutto sui più giovani, che quasi magari non riescono neanche del tutto a rendersi conto dei messaggi che vengono trasmessi. Questo forse è un problema nel problema.
Sicuramente, quello però fa parte anche, diciamo, del fatto che lo stadio è diventato una delle poche forme ormai di proselitismo politico estremo, nel senso che, voglio dire, io vengo da una generazione che ha fatto gli anni 70 e la scuola e l'università erano molto calde. Negli ultimi anni scuola e università sono diventate molto meno calde, voglio dire, da questo punto di vista. Quindi lo stadio è diventato, appunto, per alcuni gruppi anche l'occasione per creare proselitismo, e quindi il discorso, diciamo, squadrista è inevitabile. In questo abbiamo visto che poi, quando c'è stato l'assalto alla CGIL, quelli che venivano arrestati erano contemporaneamente anche capi ultras. Quindi, voglio dire, è un sistema. Poi non so se erano prima capi ultras o sono veramente tifosi, non so come dire, cioè, non so se diventano capi ultras perché questo è utile a un discorso più ampio di destabilizzazione, di proselitismo e destabilizzazione, o se sono realmente tifosi che diventano, diciamo, capi tifoseria e hanno dentro la loro natura quello. È una domanda che io mi faccio qualche volta, che noi ci facciamo, perché a volte sembra che invece uno sia un capo ultras, ma perché non ha interesse, diciamo, di tifoso, ma interesse più verso altri motivi.
Prima dicevamo, tra i vostri membri, iscritti, sostenitori, ci sono anche, insomma, personalità di un certo tipo. Avete quindi mai pensato di fare delle proposte concrete alle istituzioni? E poi, con quale spirito ogni domenica andate allo stadio, anche perché purtroppo vi è successo di essere stati aggrediti dall'altra parte dei tifosi della Lazio?
È successo una volta al termine di una partita di notturna che uno dei nostri soci, che aveva esibito la bandiera, è stato colpito con un colpo abbastanza forte, diciamo uno schiaffo forte, questo sì. E noi comunque allo stadio ci divertiamo, diciamoci la verità, cioè noi ci piace andare allo stadio. Soprattutto adesso che siamo un gruppo abbastanza compatto, abbiamo fatto delle iniziative come quella del biglietto sospeso che abbiamo portato alla gente per parecchie partite, persone allo stadio comprando noi biglietti, altre iniziative che vanno agli striscioni, le raccolte fondi, eccetera. Quindi, insomma, ci stiamo muovendo in questo senso. Noi speriamo che il calcio sia il più possibile e lo stadio sia uno spazio di aggregazione. Questa è la nostra volontà.
Chiudiamo, Presidente, con una considerazione, insomma, anche figlia della sua esperienza da tifoso nel corso di questi anni. Esistono degli ultras, diciamolo tra virgolette, buoni, nel senso persone che vivono lo stadio con questa passione senza avere interessi di altro tipo?
Chiaramente nel mio ambiente di amici, nonché familiari, sono considerato un ultras. Nel senso che, voglio dire, alla fine, anche semplicemente uno dice c'è la comunione di mio figlio il giorno del 7 maggio, vieni, io dico aspetta che guardo il calendario prima, quindi già questo sono già un ultras, ovviamente, nel senso che la mia vita è condizionata da continui impegni dettati dall'agenda calcistica. Io credo che molta gente sia veramente malata di calcio, nel senso di passione. Credo che lo si possa fare assolutamente, anche se lo crediamo, senza dover travalicare quelle che sono le normali considerazioni di tolleranza, di democrazia e di rispetto.
Queste considerazioni sembrano delle banalità, qualcosa che andrebbe dato per scontato, ma non lo è, visto quello che succede ogni settimana. Per la notizia bonus di oggi parliamo di Beckham, per una volta però non di David ma di suo figlio Romeo. Anche lui fa il calciatore e in questi giorni è passato dall'Inter Miami, squadra americana di proprietà del padre, alla squadra riserve del Brentford in Inghilterra per cercare di iniziare una carriera anche in Inghilterra. Per la sua partita d'esordio è stato segnato il record di spettatori allo stadio, 544, segno di come solo il nome Beckham sia ancora molto attrattivo da quelle parti. I tabloid inglesi hanno anche raccontato che sotto un cappuccio e semi nascosto sugli spalti c'era proprio David Beckham a vedere suo figlio. Ci sono delle foto di lui che, dopo essere stato scoperto, scappa sotto la pioggia quasi scavalcando il muro del campo. Insomma, Romeo ha 20 anni e sta provando a creare la sua carriera, ma suo padre mi sa che avrà sempre più attenzione di lui. Avete ascoltato Line, Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.